con alcune piccole indicazioni per poi dopo per impostare le prossime ore di pratica, seduta e camminata. Allora, spero che già stamattina alcune delle cose dette ieri sera siano state notate durante la meditazione, grazie anche a qualche indicazione che vi davo, perché no, il nostro proposito è proprio questo: iniziare a capire, a osservare come funziona la mente in questa situazione di laboratorio, perché praticamente siamo in una situazione sperimentale di laboratorio e ci interessa capire come possiamo essere noi l'artefice della nostra felicità e liberazione del cuore, oppure creare blocchi, problemi e la via per la sofferenza. Praticamente assieme a ogni respiro si offre anche questa possibilità. Però, perché? Ora volevo proporvi un gioco, un semplice gioco, e vediamo che cosa accade. Il gioco è questo, è un gioco di immaginazione. Non so se l'ho già fatto ad alcuni di voi, ma in ogni caso proviamo. Mi piacerebbe che voi iniziaste a immaginare di essere con tutte le persone a voi care, con le persone che vi sono a cuore, ma anche con gli altri esseri viventi che vi sono a cuore, forse anche semplicemente, no, semplicemente, insomma, un cane o un gatto che talvolta sono veri e propri membri della famiglia. E di immaginarvi in una situazione appunto contenta, serena, felice, tutti assieme. Facciamo tutti un giro in barca, prendiamo una barca e ci allontaniamo in mare aperto con tutti i membri della famiglia, le persone a noi care. Ed è bello stare tutti assieme, si sta bene. Poi però c'è un problema, la barca ha un problema. In realtà la barca sta affondando, ma siamo fortunati, c'è una scialuppa di salvataggio, possiamo usare quelle. Ma non siamo completamente fortunati perché possono entrarci tutti a bordo tranne una persona, tranne uno degli esseri viventi che è lì con noi. E per quanto molto probabilmente c'è questo moto eroico che dice resto io sulla barca che affonda, tutto il resto si può salvare, la verità è che siete gli unici che potete portare in salvo gli altri, quindi è necessario scegliere chi ci lasciamo lì sulla barca che affonda. Non abbiamo troppo tempo per decidere. Qualche secondo. Ecco, il finale di questa storia è molto interessante perché la verità è che era pura fantasia. Non c'è nessuna barca, non c'è nessun mare. E però molti di voi c'è caso che hanno iniziato a essere in ansia, chi ci lascio veramente? Chi ci lascio fra queste persone? Magari vi siete anche visti che vi allontanavate con la barca, con gli altri, l'altra e quella persona che vi guardava, ma tranquillo, lo faccio per voi, non vi preoccupate per me, salvatevi. C'è in genere questa battuta che uno dice, vabbè, facile, cioè, ci avevo lasciato il marito, la moglie. Però dopo nascono il senso di colpa, il senso di disagio, di inadeguatezza, la sofferenza. E la cosa interessante è che fondamentalmente era tutta immaginazione questa qui. Molti di voi non hanno neppure una barca, non sanno guidare una barca, ma nonostante tutto, Eravamo lì in mezzo al mare, con le ansie di questa scelta scomoda, la sofferenza di dover poi lasciare qualcuno che amiamo lì affondare. Interessante, vero? Questo è come di solito possiamo facilmente creare la nostra propria sofferenza. Costruendo con la mente su situazioni che in realtà non ci sono, costruendo sulla verità del momento presente. E mi associo in questo caso a una situazione che invece ha una storia di me da bambino, tanto per farvi capire come da una parte possiamo creare questa nostra stessa sofferenza, però dall'altra possiamo effettivamente abbiamo la possibilità di lasciare andare questa sofferenza, questo senso di disagio, perché la storia da bambino è questa, che guardavo la televisione, c'era un film di cowboy, ero solo, impossibile da bambino non vedere un film di cowboy di indiani, era in bianco e nero. Ma nonostante tutto ha il suo fascino per un bambino, guardavo questo film, però era un film strano, perché in realtà iniziò che erano cowboy e indiani, ma poi tutta un tratto arrivarono dei mostri in mezzo al film. Era veramente inusuale rispetto a tutti i film di cowboy che avevo visto fino a quel momento. C'erano questi mostri che però onestamente mi incutevano un po', mi incutevano timore, non ero a mio agio, ma nello stesso tempo non riuscivo a staccarmi da quel film, ormai volevo vedere come si sviluppava, anche perché era peculiare, strano rispetto a tutti gli altri. Ero solo, quindi c'avevo questo senso di voglia di vedere, ma anche di paura, di tensione dovuta al fatto che veramente c'erano dei mostri che all'improvviso attaccavano, se non sbaglio, sia i cowboy che gli indiani, che era un combattimento. Era anche un po' una farsa, perché c'erano anche momenti ironici, ma nello stesso tempo veramente stavo scomodo. Ma la scena finale del film fu veramente interessante. La scena finale, il cowboy, il protagonista sconfigge i mostri e c'ha un attendente, un cowboy minore accanto, qualcosa di questo tipo, una figura tipo Don Chisciotte e Sancho Panza. E la scena è questa, ci sono loro due di spalle a cavallo, il cavallo che appunto dondola e sono immersi in quelle praterie rocciose tipiche del West. Hanno vinto, hanno sconfitto i nemici, fra di loro dialogano, poi tutto a un tratto però quello che accade è che la telecamera apre l'inquadratura e all'improvviso vedi che in realtà non erano in mezzo a una prateria rocciosa, ma era semplicemente una foto appesa davanti a loro, i cavalli non erano neanche cavalli, ma erano cavalli meccanici che andavano in su e in giù e tutto intorno c'erano le sedie dello staff della hollywoodiana e mi ricordo quel senso proprio di oh, era un film. Aprendo l'inquadratura, si smontò tutto quello in cui finora avevo creduto e mi ci ero immedesimato fino a suscitarmi un senso di irrequietezza col film, che poi ora capite che lo stesso film non si prendeva sul serio. Tra era un bambino, io lo prendevo sul serio perché termina proprio con l'inquadratura, con questa inquadratura che si allarga e vedi tutta la truppa di Hollywood che dice il film è finito e rimettono tutto a posto. E ci fu questo senso proprio di sollievo, da un film di che generava irrequietezza e paure, tutto a un tratto era diventato ironico. E questa è la potenzialità della mente. Prima potevamo essere in mezzo al mare, una barchetta isolata che affonda con tutti i suoi problemi. Poi però possiamo anche essere una mente risvegliata che inizia effettivamente a vedere che è un film. Non solo possiamo imparare a essere i registi del film, quindi iniziare a scegliere con più oculatezza le scene e talvolta anche la stessa trama, ma addirittura, se vogliamo, possiamo spengere la televisione e rimanere semplicemente nello spazio del silenzio. Quindi c'è una grossa potenzialità, ma per trasportare tutto questo nell'esperienza diretta, bisogna respirare consapevolmente, bisogna iniziare a osservare. Già la meditazione di stamattina con le riflessioni forse vi hanno spinto ad avere un altro approccio a quello che di solito capita. In realtà, se ci pensate bene, stamattina abbiamo fatto semplicemente le cose consuete, ma cercando di portare un atteggiamento di equilibrio in quello che stava accadendo. Quindi magari i pensieri c'erano, ma questa volta abbiamo cercato di vederli dal punto di vista di Buddha, di ciò che conosce, di ciò che sa osservare, e non di colui che segue il film senza vedere la costruzione del film. Quindi questo è come il modello, come possiamo iniziare a impostare la nostra via di risveglio, di liberazione. Sì, ieri parlavamo di blocchi come della mente che si incastra, e a noi ci interessa piano piano iniziare a vedere come è possibile disincastrare la mente e dargli quella posizione ottimale che è quella di Buddha. Nella nostra tradizione si dice Buddho, e cioè una mente risvegliata, consapevole. E nell'esempio della barca era sufficiente per smontare tutto e dire: io non ce l'ho la barca, io non ci so, non so guidare una nave, o semplicemente come se aprire gli occhi e dire: lo sai, questa è troppa sofferenza, perché mi devo porre questa domanda? Te la rimando indietro, non è storia mia. E nell'esempio del film è bastato aprire l'inquadratura. Talvolta invece bisogna stringere l'inquadratura, andare nei dettagli. In genere le modalità per sbrogliare la matassa sono o allargare o sezionare, andare nei dettagli in modo tale da vedere l'inconsistenza. Queste sono le due procedure tipiche. Poi però capite che ci vuole di sapere da noi stessi come regolarci di volta in volta, respiro dopo respiro, a seconda di quello che accade. Ecco perché la meditazione richiede una forte partecipazione, non può essere semplicemente una tecnica, ma questa meditazione formale che facciamo richiede il nostro coinvolgimento in termini di vigilanza e di saggezza. Non può essere semplicemente per i prossimi 45 minuti applico una tecnica, ma è più i prossimi 45 minuti osservo quello che accade, fermo restando che per osservare bene quello che accade e fare in modo che quello che accada possa essere una fonte di risveglio, ma non una fonte di sofferenza, ho bisogno che la mente sia sufficientemente raccolta, stabile, a proprio agio. Perché? Perché questo è il punto di forza per poter fare questo movimento legato alla saggezza. Il samadhi, la mente raccolta, concentrata, unita, offre la migliore condizione per poter poi applicare, sviluppare e applicare la saggezza, sia perché l'attività mentale è più ridotta e meno frenetica e quindi è più facile lavorare, sia perché la mente è forte, la mente è stabile e può permettersi il lusso di giocare come abbiamo fatto ora, di cambiare prospettiva, vedere ciò che aiuta a liberare, ciò che invece non aiuta, semplicemente tenendo presente la sensibilità verso dukkha, la sofferenza, il disagio. Se aumenta c'è qualcosa che non funziona, se invece l'equilibrio che sto portando nella mente ha un suo valore, c'è un senso di sollievo, di liberazione. Stamattina abbiamo dato per scontato che la mente fosse sufficientemente in equilibrio, poi magari nel corso dei giorni, se ci sono domande e così via, vediamo come fare qualora la mente sia invece un po' sbilanciata e a quel punto ci vuole qualcosa ci vuole un intervento un po' più incisivo che semplicemente osservare e lasciare andare. Non ce la fa, la mente non ce la fa, se lo ripete, ma rimane appiccicata. Allora a quel punto bisogna prenderla un po' più alla lontana o compensare. Però appunto l'invito è, riprendiamo la nostra pratica formale, ci associamo al respiro. Se riusciamo a mantenere la consapevolezza di tutto ciò, di tutto il corpo che respira, è meglio perché è più stabile, la presenza mentale trova una base più ampia e quindi ha un equilibrio meno precario. E poi vediamo quello che accade. Quello che accade, come un po' si accennava ieri, alla fine è Vipaka Kamma, cioè i risultati del nostro karma. Ognuno di noi vedrà sorgere e, se vuole, cessare dei fenomeni, e questi fenomeni, per quanto alla fine rientrino in delle fattispecie ben precise, però dipendono molto da ciascuno di noi. Quindi qualcuno avrà più sonnolenza, qualcuno avrà più avversione, qualcuno più, la sua mente sarà più rivolta verso i piaceri sensoriali, qualcuno inizierà a domandarsi: e io che farò? E questo è un dubbio, questo è un altro classico degli impedimenti. Vedete tutti? Ah, no, e poi appunto magari qualcun altro inizierà un po' a agitarsi sul cuscino, ad avere sensi di ansia, perché appunto questo è quell'impedimento che stavo dimenticando.